Bene, qui in questa seconda parte stiamo parlando dei sacramenti e il catechismo li esamina uno per uno. E stiamo parlando della confermazione, la cresima. E qui facciamo meno numeri, facciamo solo tre numeri. Il 268 si chiede qual è l'effetto della confermazione. Effetto vuol dire che c'è una causa e c'è un effetto. Leggo il numero. L'effetto della confermazione è la speciale effusione dello Spirito Santo come quella della Pentecoste, in cui lo Spirito Santo investì gli apostoli. Tale effusione imprime nell'anima un carattere indelebile e apporta una crescita della grazia battesimale, radica più profondamente nella filiazione divina, unisce più saldamente a Cristo e alla sua Chiesa, rinvigorisce nell'anima i doni dello Spirito Santo, dona una speciale forza per testimoniare la fede cristiana. Qui ci sono tutti gli effetti elencati uno per uno. È chiaro che gli effetti non sono mai un automatismo, sono qualcosa di cui tu devi prendere consapevolezza e, come dire, coltivarli come un seme che è messo perché produca ulteriori frutti. Dice, questo numero spiega, commentiamo, come nel sacramento della confermazione, con la speciale effusione dello Spirito Santo, come quella della Pentecoste, colui che lo riceve abbia insieme, primo, un potenziamento dell'azione di Cristo che gli ha riaperto l'accesso alla giustizia originale nel rapporto con Dio Creatore attraverso quella forma di partecipazione alla vita di Trinità che chiamiamo grazia, che è stata ricevuta nel battesimo, che si arricchisce specificamente con i doni dello Spirito Santo, che sono elencati tradizionalmente in numero di sette secondo la tradizione. Quali sono i doni dello Spirito Santo? Sono nella denominazione classica del catechismo, sono sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà e timor di Dio. Dopo poi vediamo uno per uno, e sia segnato con il carattere sacramentale. Quindi i doni dello Spirito Santo sono un effetto di grazia. Grazia è la forma di partecipazione alla vita stessa della Trinità, in qualche modo. Quindi la sapienza è qualcosa che viene da Dio, l'intelletto, cioè una certa intelligenza di fede, viene da Dio, il consiglio, la capacità di valutare, viene da Dio, la fortezza, la capacità di resistere anche fino al martirio, anche questo, la scienza, la pietà non è mi fai pietà, è la pietas, è un senso religioso, diciamo, una dimensione di rispetto nei confronti di Dio, eh? E il timore di Dio dice, ho paura di rovinare qualcosa, ecco, in quel senso lì. E poi questi sono gli effetti della grazia, e c'è però anche un segno, un carattere sacramentale, un qualcosa che non si cancella nell'anima, che è un effetto proprio della Chiesa, come un marchio indistruttibile, che non può essere perduto, quindi può essere trascurato, ma non perduto. Sia segnato con il carattere sacramentale, una volta si diceva di soldato di Cristo, cioè sei sufficientemente grande, maturo, di poter essere in condizioni di difendere, di combattere per Cristo e per la Chiesa, portando delle ragioni e testimoniando in maniera il più possibile trasparente e comprensibile, di combattere per la fede. c'è gente che ha combattuto fino al martirio. Il richiamo di una simbologia militare ricorda che al cristiano, ormai divenuto una persona adulta, è richiesta anche la capacità di combattere in difesa della fede. Qui c'è tutto l'aspetto dell'apologetica, c'è tutto l'aspetto di portare ragioni e anche un discorso di una battaglia culturale, di una capacità di muoversi per favorire un modo di pensare, di concepire se stesso, la casa, la famiglia, la vita pubblica, lo stesso Stato, in una maniera che tenga conto rispettosamente del rapporto con Dio Creatore. Lotta, la vita dell'uomo sulla terra è una lotta, un combattimento, dice il libro di Giobbe. Una battaglia che in negativo è contro Satana, che per primo ha rotto la giustizia originale, falsando la verità. È menzognero e padre della menzogna, dice Gesù nel Vangelo, e in positivo per la manifestazione della gloria di Dio. Quindi si combatte nel senso di contrastare, combattere gli errori e portare delle ragioni che fanno vedere che alcune cose sono sbagliate e sono dannose per se stesse, anche per una società che non è cristiana, non ha un riferimento cristiano, sono dannose per l'essere umano e in positivo per la manifestazione della gloria di Dio. San Giovanni Paolo II, nell'udienza generale del 3 aprile 91, al numero 5, sintetizzava in questo modo l'esposizione dei doni dello Spirito Santo secondo San Tommaso. E dice Giovanni Paolo II, San Tommaso, nella prima e seconda questione 68, articolo 4, eccetera, e gli altri teologi e catechisti hanno tratto dal testo stesso di Isaia, Isaia 11, 2, 3, l'indicazione per una distribuzione dei doni in ordine alla vita spirituale, proponendone un'illustrazione che qui è solo possibile sintetizzare, dice lui. Primo, c'è anzitutto il dono della sapienza, mediante il quale lo Spirito Santo illumina l'intelligenza facendole conoscere le ragioni supreme della rivelazione e della vita spirituale e fornendo in lei un giudizio sano e retto circa la fede e la condotta cristiana. Un uomo spirituale, direbbe San Paolo, e non solo naturale, addirittura carnale. Una concezione, se vogliamo, che attraverso la rivelazione della scrittura offre una concezione della realtà, dell'uomo, del suo rapporto con se stesso, con gli altri e con Dio, che tiene conto appunto di tutti i fattori. E quindi ti dà una visione in cui non puoi essere puramente materialista o materiale, devi tenere conto della totalità. E la totalità ha all'origine e al sostegno di tutte le cose Dio, ha Cristo Redentore che ti riapre le porte per ripristinare la giustizia originale che lui stesso ha ripristinato, perché tu possa vivere bene al meglio su questa terra e prepararti all'eternità che abbiamo descritto prima. Due, c'è poi il dono dell'intelligenza come particolare acume dato dallo Spirito Santo per intuire la parola di Dio nella sua profondità e altezza. E questo è un intellectus fidei, un'intelligenza di fede che ti permette di fare tesoro della scrittura. Quante volte capita, se uno ha un po' di dimestichezza con la Sacra Scrittura o col Vangelo o con, ma anche a messa, di risentire una frase che ti sembra di capire in modo più decisivo, più approfondito, più importante anche per la tua esistenza personale. Quindi sapienza riguarda una comprensione della realtà e della storia. L'intelletto riguarda una comprensione più approfondita della rivelazione della scrittura. Poi c'è il dono della scienza, che è la capacità soprannaturale di vivere e di determinare con esattezza il contenuto della rivelazione e della distinzione tra le cose di Dio, tra le cose e Dio nella conoscenza dell'universo. Quindi il dono della scienza ti aiuta a, alla luce della fede, a vedere e determinare con esattezza il contenuto della rivelazione e la distinzione tra le cose di Dio nella conoscenza dell'universo. Quindi a non essere così pagani da divinizzare l'ambiente, la natura, quelle cose là. Ogni cosa al suo posto. E questo è il modo giusto di fare scienza anche in senso di scienze naturali. Quarto, il dono del consiglio, lo spirito dà una soprannaturale abilità di regolarsi nella vita personale quanto alle azioni ardue da compiere e delle scelte difficili da fare, come anche nel governo e nella guida degli altri. Quindi, mentre i primi sono doni di carattere speculativo, conoscitivo, il consiglio è di tipo operativo, di tipo pratico, saper valutare cos'è necessario, conveniente, opportuno fare per ottenere delle azioni che rispettino il quadro di Dio Creatore, di Cristo Redentore, quindi di decidere e muoversi in un'ottica di fede, anche nelle scelte pratiche concrete. La fortezza, lo Spirito Santo, è Giovanni Paolo II questo, sostiene la volontà e la rende pronta, operosa e perseverante nell'affrontare le difficoltà e le sofferenze anche estreme. E lui personalmente si è trovato ad affrontarle queste sofferenze estreme, come avviene soprattutto nel martirio. È chiaro che di fronte alla necessità di dare la testimonianza anche pagando con la vita, ci vuole una forza soprannaturale che viene direttamente da Dio, in quello del sangue, dice lui, ma anche in quello del cuore, in quello della malattia e della debolezza o infermità. L'esempio che ci ha dato Giovanni Paolo II in questo secondo modo di affrontare la debolezza, la malattia e l'infermità è assolutamente straordinario. E ha avuto la grazia di Dio, oltre la sua libera volontà, per riuscire a farlo con una dignità, e la chiediamo anche per noi, perché ognuno di noi ha il suo fardello anche di malattie e di fatiche da fare. Mediante il dono della pietà, la pietas, la pietà appunto nel senso di pietas, cioè di un atteggiamento che sia seriamente religioso, che guardi le cose alla luce della gloria di Dio. Lo Spirito Santo orienta il cuore dell'uomo verso Dio con sentimenti, affetti, pensieri, preghiere, ognuna di queste parole ha un peso, che esprimono la figlioranza verso il Padre rivelato da Cristo. La pietas era, già per gli antichi romani, anche prima del cristianesimo, era la pietas verso i genitori, un rispetto devoto verso chi ti ha dato la vita, e il rispetto devoto verso Dio ancora di più. E quindi anche il modo rispettoso di trattare i luoghi di culto, di avere rispetto per i sacramenti, per le cose, questa è la pietas, la non trascuratezza di fronte alla presenza di Cristo e all'azione di Dio, fa penetrare, assimilare il mistero del Dio con noi, specialmente nell'unione con Cristo, verbo incarnato nelle relazioni filiali con la Beata Vergine Maria, e qui ci sta tutta la devozione mariana, la preghiera del Rosario, nella compagnia degli angeli, la preghiera all'angelo custode, la consapevolezza che c'è qualcuno che vigila su di noi, dal cielo, dei santi del cielo, Beh, noi portiamo normalmente il nome di un santo, almeno fino a un po' era così, alla nostra generazione era così, nella comunione con la Chiesa. E settimo, il dono del timor di Dio, lo Spirito Santo infonde nell'anima cristiana un senso di profondo rispetto per la legge di Dio, per gli imperativi che ne derivano, per la condotta cristiana, liberandola dalle tentazioni del timore servile e arricchendola invece di timore filiale intriso di amore, quasi il timore di rovinare qualcosa. L'attenzione a non sciupare qualcosa del cristianesimo. Ecco, qui abbiamo 269, l'ultimo che leggiamo, chi può ricevere il sacramento della cresima? Può e deve riceverlo una volta sola perché questo ti imprime il carattere, quindi modifica la struttura della tua anima e la modifica permanentemente, come il battesimo che ti fa figlio di Dio. Figlio adottivo di Dio, fratello di Cristo e degli altri, una volta sola, perché una volta sola chi è già stato battezzato, il quale per riceverlo efficacemente deve essere in stato di grazia. Qui si precisa il dato di prassi, consolidatasi fino dai tempi degli Apostoli, della necessità che la ricezione della confermazione sia successiva a quella del battesimo, in quanto per essere soggetti in grado di combattere quasi militarmente per la fede, bisogna essere sufficientemente cresciuti e quindi prima di tutto nati alla fede con il battesimo. Con la fede sei nato con il battesimo e man mano che ti robustisci diventi in grado di rendere ragione della tua fede e quindi anche di combattere una battaglia culturale. Significativamente si aspetta che un bambino battezzato abbia raggiunto almeno la cosiddetta età della ragione per ricevere la confermazione, anche per l'Eucaristia, anche per poter apprezzare con un certo grado di consapevolezza ciò che va a ricevere. Diversamente si comporta con coloro che ricevono il battesimo da adulti, ai quali si amministra subito dopo il battesimo la cresima, ammettendoli anche a ricevere l'Eucarestia, generalmente durante la veglia pasquale presieduta dal vescovo. Ci sono degli adulti che ricevono il battesimo nella veglia pasquale e poi ricevono immediatamente la cresima e si accostano all'Eucarestia, che dentro vanno, scoppiano di felicità dentro per la turbolenza che questo fiume di azione dello Spirito e di grazia scatena in loro. E ci sono testimonianze ben precise di questo, di gente che poi dopo deve poterla mantenere questa cosa, non essere solo uno scossone di un momento, ma su questo dopo richiede il loro impegno. Questo numero precisa poi che il sacramento è stato, questo l'abbiamo già letto. E infine l'ultimo numero, che è breve, chi è il ministro della confermazione? La risposta è che ministro originario, cioè le cose hanno origine, è il vescovo. In quanto successore degli apostoli, i quali hanno ricevuto lo Spirito Santo per poterlo trasmettere, è il vescovo che si trova in una diocesi all'origine della disposizione dello Spirito Santo, del manifestarsi e del comunicarsi dello Spirito Santo. Si manifesta così il legame del cresimato con la Chiesa nella sua dimensione apostolica. Il cresimato riceve la cresima ordinariamente dal vescovo, che è il ministro che sta all'origine in quanto successore degli apostoli. Quando è invece un sacerdote a conferire il tale sacramento, come avviene ordinariamente in Oriente, per esempio, i cattolici orientali, in casi particolari in Occidente, il legame col vescovo e con la Chiesa è espresso dal presbitero stesso, collaboratore del vescovo, e dal sacro crisma consacrato dal vescovo il giovedì santo, al mattino, durante la messa crismale. A proposito del ministro commento del sacramento della confermazione, qui usa l'aggettivo originario, che c'è anche nel catechismo più grande, per sottolineare il legame del cresimato con la Chiesa nella sua dimensione apostolica. Il sacerdote, il presbitero, ma non il diacono, né nemmeno un laico può amministrare la cresima. Il sacerdote può amministrare solo su mandato del vescovo, o senza mandato solo chi lo riceve si trova in pericolo di morte, quindi lì il mandato è implicito. Mentre il battesimo lo può dare anche un laico non credente perché è per la salvezza. Un bambino in punto di morte la cresima no, la cresima non è per la salvezza, è per la maturità e quindi la maturità va constatata e quando la persona è in condizioni sufficientemente mature e preparate, chiede di riceverla dal vescovo. Dopo in Oriente ci possono essere tradizioni diverse per vari motivi, ma la Chiesa di Roma ha sempre mantenuto questa modalità. E tra l'altro ha anche una certa solennità. È chiaro che il vescovo può avere un suo vicario, se non ce la fa arrivare dappertutto, allora dà mandato a un vicario di amministrare la cresima in nome suo e in genere sono i protonotari apostolici, cioè sono alcuni sacerdoti che sono come dire, specificamente delegati in questo senso, ma non lo fanno in testa loro, lo fanno perché è il vescovo che li manda. Vabbè, queste sono cose di carattere più pratico, diciamo. Comunque, bisogna conoscerle, bisogna saperle.